Le complicazioni sarebbero cominciate qualche giorno dopo, ma Jonas si sentiva già come chi cova una malattia. Nel pomeriggio, per fortuna, in negozio ci fu un intenso viavai di clienti, tra cui il signor Legendre, capotreno in pensione, che leggeva un libro al giorno e talora due. Quando andava a scambiarli a mezza dozzina per volta, si metteva comodo su una sedia per chiacchierare. Fumava una pipa di schiuma che a ogni tirata emetteva una specie di gorgoglio e poiché aveva l'abitudine di comprimere la brace col dito, il polpastrello dell'indice gli era diventato di un color marrone dorato. Non era vedovo né scapolo. La moglie, piccola e magra, con un cappello nero in testa, faceva la spesa al mercato 3 volte alla settimana. Si fermava a ogni bancarella discutendo sui prezzi di tutto per poi comprare soltanto un mazzo di porri. Il signor Legendre restò da lui per quasi un'ora. La porta era aperta. Nell'ombra del mercato coperto, lo spiazzo di cemento lavato con getti d'acqua si asciugava lentamente, lasciando qua e là piccole pozzanghere. Poiché era giovedì, ne aveva preso possesso una banda di ragazzini che questa volta giocavano ai cowboy. La conversazione del pensionato era stata interrotta 2 o 3 volte da altri clienti e il signor Legendre, da frequentatore abituale, aveva atteso che Jonas li servisse per poi riprendere il discorso dal punto esatto in cui era rimasto in sospeso.
Dicevo dunque...
Alle 7 Jonas non seppe risolversi a chiudere la porta a chiave per andare a cena da Pepito. Pensava che avrebbe dovuto farlo, ma gliene mancò il coraggio. Preferì attraversare la piazza e comprare un paio d'uova alla latteria Coutel, dove, come si aspettava, la signora Coutel gli chiese «Gina non c'è?». Senza più molta convinzione ormai, rispose «È andata a Bourges». Si preparò una frittata. Gli dava sollievo tenersi occupato. Faceva ogni cosa con estrema cura. Al momento di versare le uova sbattute nella padella, cedette alla golosità come già a mezzogiorno per la torta di mele e uscì in cortile a raccogliere qualche ciuffo di erba cipollina che cresceva in una cassetta. La partenza di Gina non avrebbe dovuto renderlo indifferente a quel che mangiava. Dispose sulla tavola il burro, il pane, il caffè, spiegò il tovagliolo e consumò il suo pasto lentamente con la sensazione di non pensare a nulla. Aveva letto, chissà in quale libro, forse un diario di guerra, che spesso i feriti più gravi non sentono subito il dolore e capita persino che sulle prime non si rendano neanche conto di essere stati colpiti. Nel suo caso era un po' diverso. Non provava né dolore violento né disperazione. Era piuttosto come se avesse un vuoto dentro. Aveva perso il suo equilibrio. La cucina, che pure era quella di sempre, gli sembrava non proprio estranea, ma priva di vita, di consistenza, quasi la guardasse senza occhiali. Non pianse, non si lamentò quella sera, come non aveva fatto neanche il giorno prima. Dopo aver mangiato una banana, ancora di quelle comprate da Gina, lavò i piatti e pulì il pavimento della cucina. Poi si affacciò sulla soglia per guardare il tramonto. Non vi rimase a lungo, perché gli sciagni, i droghieri lì accanto, avevano portato le sedie sul marciapiede e discorrevano a mezza voce col macellaio che era andato a tener loro compagnia. Se Jonas non aveva più i suoi francobolli di maggior pregio, gli restava almeno la collezione di pezzi russi a cui attribuiva un valore tutto sentimentale perché li aveva incollati su un album come altri fanno con le fotografie di famiglia. Eppure lui non si sentiva russo in modo particolare, tant'è che considerava il Vieux Marché come la sua vera casa. Quando i Milkovi si erano stabiliti, i commercianti li avevano accolti di buon grado e, benché all'inizio il padre non conoscesse una parola di francese, gli affari erano subito andati bene. A volte Constantin scoppiava a ridere di cuore all'idea di vendere pesci al minuto, lui che solo qualche anno addietro possedeva la più importante flottiglia da pesca di Arkhangelsk, i cui battelli solcavano i mari fino all'isola di Spitsbergen e alla Novaya Zemlya. Poco prima della Grande Guerra aveva perfino alcune baleniere. E forse la scelta di chiamare Jonas il figlio era stata dettata dal suo innato senso dell'umorismo. Natalia si era adattata più lentamente alla nuova vita e il marito la canzonava in russo davanti ai clienti che non potevano capire.
«Forza, Ignatievna Udonov, immergi le tue belle manine in questa cassetta e servi una mezza dozzina di naselli a quel donnone».
Jonas non sapeva quasi nulla degli Udonov, la famiglia della madre, tranne che erano mercanti e che rifornivano le navi. Mentre Constantin Milk, di cui già il nonno era armatore, conservava modi plebei e un po' rozzi, gli Udonov apprezzavano le buone maniere e frequentavano l'alta società. Quando Milk aveva voglia di scherzare, non si rivolgeva alla moglie chiamandola Natalia, ma Ignatievna Udonov, o semplicemente Udonov. E lei se ne aveva a male, quasi fosse un rimprovero. Più di tutto, però, la demoralizzava la mancanza di una sinagoga in città, perché i Milk, come gli Udonov, erano ebrei. Ve n'erano altri nel quartiere, specie tra i rigattieri e i bottegai di Ruot, ma poiché i Milk avevano i capelli biondo rossicci, la carnagione chiara e gli occhi azzurri, la gente del luogo pareva non accorgersi della loro razza. Per tutti erano i russi, e in un certo senso era vero. A scuola, nei primi tempi, quando parlava a stento il francese usando spesso certe locuzioni buffe, Jonas era stato oggetto di qualche frecciata, ma la cosa era durata poco. «Sono gentili», diceva ai genitori che volevano sapere come lo trattavano i compagni, ed era così. Tutti erano gentili con loro. Dopo la partenza del padre, chiunque entrasse in negozio domandava a Natalia
«Ancora nessuna notizia?»
In fondo Jonas era orgoglioso del fatto che la madre l'avesse abbandonato per raggiungere il marito. L'aveva disorientato di più lasciare il Vieux Marché per entrare al Condorcet e soprattutto ritrovarsi con gli Shepilov. Sergei Sergeevich Shepilov era un intellettuale, si capiva dai suoi atteggiamenti, dal suo modo di parlare, di guardare gli interlocutori con sufficienza. Dopo 11 anni che viveva in Francia, si considerava ancora in esilio e frequentava tutti i gruppi di russi bianchi, collaborando al loro giornale e alle loro riviste. Quando nei giorni di vacanza Jonas andava a trovarli nella libreria di Rue Jacob, sul retro della quale c'era il minuscolo appartamento in cui abitavano, Shepilov si compiaceva di rivolgergli la parola in russo, ma poi, riprendendosi, commentava con amarezza:
«Ah già, tu hai dimenticato la lingua del tuo paese!»
Shepilov era tuttora vivo, e così pure la moglie Nina Ignatievna. Da vecchi si erano trasferiti a Nizza e tiravano avanti grazie agli articoli che Shepilov riusciva di tanto in tanto a piazzare sui giornali. Seduti accanto al samovar, trascorrevano i loro ultimi anni nel culto del passato e nel disprezzo per il presente.
«Se tuo padre non è stato fucilato o deportato in Siberia, vuol dire che ha aderito al partito e in tal caso preferisco non rivederlo mai più».
Jonas non odiava nessuno, nemmeno i bolscevichi, la cui salita al potere aveva causato la dispersione della sua famiglia. Se pensava spesso ad Ussia, era più come una sorta di fata che come a un essere reale. Nella sua mente Dussia non assomigliava a nessuna delle persone che aveva conosciuto. Era diventata il simbolo di una femminilità fragile e tenera, la cui semplice rievocazione bastava a commuoverlo. Quella sera, per non stare senza far niente, sfogliò l'album dei francobolli rossi e, nel chiuso del bugigattolo dove aveva acceso la lampada, si vide sfilare sotto gli occhi la storia del suo paese. Aveva impiegato parecchio tempo a mettere insieme quella collezione quasi completa che gli era costata molta pazienza, lettere e scambi con centinaia di filatelici. Nonostante ciò, l'intero album aveva un valore commerciale inferiore a quello dei 4 o 5 esemplari portati via da Gina. Il primo francobollo, che era anche il primo emesso in Russia nel 1857, rappresentava l'aquila in rilievo. Jonas possedeva il 10 e il 20 copechi, ma non era mai riuscito a procurarsi il 30. Per anni era stato usato lo stesso simbolo con piccole varianti fino al tricentenario del 1913 ed era proprio uno di quelli che gli aveva mostrato il suo compagno del Condorcet. Poi, nel 1914, con la guerra, arrivarono i francobolli di beneficenza raffiguranti Muromets e il cosacco del Don. A Jonas piaceva in modo particolare per l'incisione e lo stile un San Giorgio che uccide il drago, che però era quotato solo 40 franchi. Sfogliando l'album pensava: quando è stato emesso questo francobollo, mio padre aveva 20 anni. Qui ne aveva 25. Aveva incontrato mia madre. Questo alla stessa data della nascita di Alyosha. Nel 1917 ecco il berretto frigio della Repubblica Democratica con le due sciabole incrociate, poi i francobolli di Kerensky in cui una mano vigorosa spezza le catene. Gli esemplari degli anni 1921 e 1922 erano più duri nel disegno, con un tratto più grossolano, e dal 1923 riprendevano le stampe commemorative non più dei Romanov, ma del 4° anniversario della rivoluzione d'ottobre, poi del 5° della Repubblica Sovietica. E ancora francobolli di beneficenza ai tempi della carestia, poi con l'URSS immagini di operai, di lavoratori, di soldati, l'effigie di Lenin in rosso e nero per la prima volta nel 1924. Jonas non si commuoveva, non aveva nostalgie. Era stata soprattutto la curiosità che l'aveva spinto a collezionare quelle immagini di un mondo lontano e a incollarle l'una accanto all'altra. Un villaggio samoiedo o un gruppo di tagiki in un campo di grano lo sprofondavano nelle stesse fantasticherie di un bambino davanti a un libro illustrato. Non gli era mai passato per la mente di tornare in Russia, e non per timore della sorte che poteva toccargli, né come Shepilov per avversione nei confronti del partito. Anzi, non appena raggiunta la maggiore età, 2 anni prima della guerra, aveva rinunciato al suo passaporto Nansen e ottenuto la naturalizzazione francese. Persino la Francia era troppo grande per lui. Finito il liceo, aveva lavorato per qualche mese in una libreria di Boulevard Saint-Michel e gli Shepilov non volevano credere alle loro orecchie quando aveva annunciato che preferiva tornarsene nel Berry. Vi era rientrato, da solo. Aveva affittato una camera ammobiliata presso la vecchia signorina Buterot, che poi era morta durante la guerra, ed era entrato come commesso nella libreria Duret in Rue des Bourges. La libreria esisteva tuttora. Il vecchio Duret si era ritirato quasi rimbambito, ma i due figli mandavano avanti il negozio. Era la cartolibreria più importante della città, con una vetrina riservata agli articoli religiosi. A quel tempo Jonas non aveva ancora l'abitudine di mangiare da Pepito perché non poteva permetterselo. Quando la bottega di libraio dove adesso viveva era rimasta libera, l'aveva rilevata come se Rue de Bourges, che pure era a due passi, fosse già troppo lontana. Si era ritrovato così nel cuore del Vieux Marché, dove aveva trascorso l'infanzia e dove tutti l'avevano riconosciuto. Ed ecco che a un tratto quell'equilibrio perseguito con tenacia era stato sconvolto dalla partenza di Gina con la stessa brutalità con cui un tempo la rivoluzione aveva smembrato la sua famiglia. Non sfogliò l'album fino in fondo, si preparò una tazza di caffè, andò a chiudere la porta, diede una mandata alla serratura, mise la spranga e poco dopo salì in camera. La notte, come sempre quando non c'era mercato, era tranquilla, senza rumori, salvo qualche clacson lontano e ancora più lontano qualche treno merci che passava sferragliando. Da solo, nel letto, senza gli occhiali che gli davano un aspetto adulto, si raggomitolò come un bambino che ha paura e finì per addormentarsi con una smorfia di tristezza sulle labbra e con una mano là dove avrebbe dovuto esserci Gina. Quando il sole lo svegliò penetrando nella stanza, regnava ancora la quiete e le campane di Saint-Cécile stavano suonando per la prima messa. Di colpo ritrovò il vuoto della sua solitudine e fu tentato di vestirsi senza lavarsi, come a volte gli accadeva prima che arrivasse Gina. Ma voleva fare a ogni costo gli stessi gesti degli altri giorni, al punto che quando gli servirono i croissant alla panetteria di fronte esitò. «Solo tre», finì col mormorare a malincuore. «Gina non c'è?» Loro non sapevano ancora. In effetti erano quasi dei novellini della piazza perché avevano rilevato l'attività soltanto da 5 anni. «No, non c'è». Si stupì che non insistessero, che la notizia li lasciasse indifferenti. Erano 7:30. Per attraversare la piazza non aveva chiuso la porta, non lo faceva mai. Quando rincasò, ebbe un sobbalzo perché gli si parò davanti un uomo che Jonas, essendo entrato a capo chino immerso nei propri pensieri, non riconobbe subito. «Dov'è mia sorella?» lo assalì la voce di Fredo. Era in piedi, in mezzo al negozio, con un giubbotto di pelle, i capelli neri ancora umidi, striati dal pettine. Jonas si aspettava qualcosa del genere fin dal giorno prima, ma, colto alla sprovvista e i croissant avvolti nella carta velina marrone ancora in mano, balbettò: «Non è tornata». Fredo era alto come il padre, ma più largo di spalle, e quando andava in collera le narici gli fremevano sin quasi a chiudersi. «Dov'è andata?» proseguì fissando Jonas con uno sguardo sospettoso.
«Io, ecco, a Bourges».
Poi aggiunse, e forse fece male soprattutto rivolgendosi a Fredo:
«Almeno così mi ha detto».
«Quando l'ha detto?»
«Ieri mattina».
«A che ora?»
Non mi ricordo, prima che passasse la corriera».
«Ha preso la corriera delle 7:10 ieri mattina?»
«Sì, quella».
Perché tremava di fronte a un ragazzo di 19 anni che si permetteva di esigere spiegazioni. Jonas non era l'unico ad aver paura di Fredo nel quartiere. Il figlio dei palestri aveva, sin dalla più tenera età, un carattere chiuso, molti dicevano subdolo. In ogni caso, sembrava non amare nessuno tranne la sorella. Quando il padre beveva troppo, Fredo si comportava con lui in modo deplorevole e i vicini avevano assistito a scenate terribili. Correva voce che una volta avesse addirittura schiaffeggiato lui e che la madre si fosse precipitata a fermarlo chiudendolo in camera come un bambino di 10 anni. Fredo se l'era svignata dalla finestra allontanandosi per i tetti ed era rimasto fuori 8 giorni durante i quali aveva cercato invano un impiego a Montluçon. Non aveva un diploma di studi superiori e si rifiutava di imparare un vero mestiere. Aveva lavorato presso vari commercianti come garzone, come fattorino e poi anche come commesso. Nessuno l'aveva tenuto più di qualche mese o di qualche settimana. Non era pigro. Uno dei suoi ex padroni ripeteva spesso: «Quel ragazzo è ribelle a ogni disciplina, vuole essere generale prima di fare il soldato». Tanto Jonas amava il Vieux Marché, tanto Fredo sembrava odiarlo, come disprezzava e odiava senza distinzione i suoi abitanti, come avrebbe odiato probabilmente qualsiasi altro posto in cui si fosse trovato. Solo Angèle dava mostra di trattarlo come se fosse ancora un ragazzino, ma Jonas sospettava che anche lei ne avesse paura. Fredo era sui 15 anni quando la madre gli aveva scoperto in tasca un lungo coltello a serramanico che trascorreva ore intere ad affilare con cura. Gliel'aveva tolto. «Ne comprerò un altro», aveva replicato lui senza fare una piega. «Te lo proibisco». «Con quale diritto?» «Sono tua madre, per Diana». «Come se l'avessi voluto tu. Scommetto che mio padre era ubriaco». Non beveva, non andava a ballare. Frequentava un piccolo bar del quartiere italiano nella zona più malfamata di Rouault. La clientela del locale era composta di polacchi e arabi e in fondo alla sala c'erano sempre gruppi di uomini che tenevano conciliabili i sospetti. Si chiamava Luxor Bar. La polizia se ne era interessata in seguito alla rapina di Marcel perché anche lui, prima di Fredo, vi aveva bazzicato spesso. Avevano trovato solo un ex pugile senza permesso di soggiorno e con i documenti scaduti. Tuttavia, da allora, il Luxor non aveva mai smesso di essere tenuto d'occhio. Jonas non aveva paura nel vero senso della parola. Anche se Fredo, in uno scatto di rabbia, l'avesse picchiato, gli sarebbe stato indifferente. Non era un tipo spavaldo, ma sapeva che il dolore fisico non dura all'infinito. In quel momento voleva solo difendere Gina. E sentiva che si stava impappinando. Avrebbe giurato di essere arrossito fino alla radice dei capelli. Aveva avvertito che non sarebbe tornata a dormire? Io, rifletté rapidamente, già una volta a proposito di Bourges aveva parlato in modo avventato, ora doveva fare attenzione. Non mi ricordo. Il giovanotto sogghignò con scherno. Non ricorda se doveva aspettarlo o no? Lei stessa non lo sapeva. Nel dubbio si è portata la valigia? Pensare in fretta, sempre, e non imbrogliarsi, non contraddirsi. Suo malgrado lanciò un'occhiata alla scala. Credo di no. Non se l'è portata, affermò Fredo. Il tono gli si inasprì, divenne accusatorio. La valigia è nell'armadio a muro di sopra e c'è anche il suo soprabito. Aspettava una spiegazione. Che cosa poteva rispondergli Jonas? Era il momento di dire la verità? Doveva confessarla giusto al fratello di Gina? Si irrigidì e disse asciutto. Può darsi. Non ha preso la corriera per Bourges. Jonas finse di stupirsi. C'era un mio amico sulla corriera e non l'ha vista. Forse ha preso il treno. Per andare a trovare la Lutte? Suppongo. Gina non è affatto andata a trovare la Lutte. Le ho telefonato stamattina prima di venire qui. Jonas non sapeva che la Lutte avesse il telefono e che Fredo fosse in contatto con lei. Se conosceva il suo numero, forse le aveva anche fatto visita. «Dov'è mia sorella?»
«Non lo so.
Quando è partita?»
«Ieri mattina.»
Fu tentato di aggiungere
«Lo giuro.»
A furia di ripeterlo, ci credeva quasi anche lui. Che cosa cambiava se Gina era partita mercoledì sera o giovedì mattina?
Nessuno l'ha vista? Sono tutti talmente abituati a vederla passare che non ci fanno più caso.
Fredo, che era di una testa più alto di lui, pareva sul punto di afferrarlo per le spalle e scuoterlo, ma Jonas non si mosse, come rassegnato. Sostenne lo sguardo del suo interlocutore finché questi non si diresse alla porta senza sfiorarlo.
«La vedremo», borbottò Fredo in tono cupo.
Mai mattina era stata tanto luminosa e tranquilla. La piazza aveva appena cominciato ad animarsi e nel silenzio si udiva solo il cigolio della manovella con cui il droghiere stava calando la tenda arancione della sua bottega. In piedi, nel riquadro della porta, Fredo proiettava un'ombra immensa e sinistra. Prima di girarsi per uscire, il ragazzo aprì la bocca, forse per insultarlo, poi cambiò idea, attraversò il marciapiede e avviò la moto. Jonas rimase immobile in mezzo al locale, dimentico dei croissant e dell'ora della colazione. Si sforzava di capire. Già il giorno prima aveva avuto la sensazione di un pericolo incombente e ora era stato minacciato sotto il suo stesso tetto. Di che cosa? E perché? Si era limitato a prendersi in casa la donna che Angèle gli aveva dato e per 2 anni si era sforzato di assicurarle un po' di serenità. È andata a Bourges. L'aveva detto a caso per tagliare corto e invece aveva suscitato nuove domande. Mentre lui era dal panettiere, Fredo non soltanto era entrato in libreria, ma era anche salito di sopra e aveva rovistato nell'armadio a muro e in quello a specchio. Sapeva infatti che la sorella non aveva portato con sé né la valigia né il soprabito.
Possibile che loro pensassero quel che tutto a un tratto veniva in mente adesso a lui.
Da rosso che era, si fece pallido. Tanto la cosa gli parve assurda e terribile. Davvero a qualcuno, anche a una sola persona, anche soltanto a Fredo, era passata per la testa l'idea che lui si fosse sbarazzato di Gina. Non lo sapevano tutti. Tutti quelli del Via Marché e anche quelli del resto della città, che Gina si era allontanata da casa diverse volte, anche prima di diventare sua moglie, quando ancora viveva con i suoi, e che proprio per questo gliel'avevano rifilata. Non si faceva illusioni al riguardo, nessun altro l'avrebbe sposata, e Gina non aveva la calma e il sangue freddo della Lut che riusciva più o meno a cavarsela a Bourges. Era una femmina che non si controllava, lo sapevano tutti, compreso suo padre. Perché, Dio mio, lui avrebbe dovuto... Esitava a formulare la parola, a pensarla, persino parlando tra sé. Eppure, non era meglio guardare in faccia la realtà? Perché avrebbe dovuto ucciderla? Era questo, ne era certo, che Fredo sospettava. E forse il giorno prima la stessa idea era affiorata in forma più vaga nella mente di Palestri. Per quale motivo altrimenti l'avrebbero assillato in quel modo? Se era geloso, se soffriva ogni volta che Gina correva dietro a un maschio, ogni volta che le sentiva addosso l'odore di un estraneo. Non l'aveva mai lasciato capire a nessuno, nemmeno a lei. Non le aveva mai rivolto un rimprovero. Anzi, quando Gina ritornava, si mostrava più tenero del solito perché lei potesse dimenticare, per evitare che si sentisse a disagio. Anche lui aveva bisogno di Gina. Non voleva perderla. A suo modo di vedere, non aveva il diritto di chiudere la chiave come una volta aveva fatto Angèle con il figlio. Davvero pensavano questo? Fu tentato di correre subito dai Palestri per raccontare ad Angèle la verità, ma si rese conto che era troppo tardi.
Ormai non gli avrebbero creduto. Aveva ripetuto troppe volte che era andata a Bourges, aveva fornito troppi particolari. Magari, nonostante tutto, sarebbe tornata.
Il fatto che non avesse portato con sé il soprabito lo disorientava. Se era nascosta da qualche parte in città dove non avrebbe potuto vendere i francobolli, perché allora li aveva presi? Era entrato in cucina sovrappensiero e ancora una volta, con gesti meccanici, preparò il caffè e si sedette per berlo e mangiare i croissant. Il tiglio degli sciagni era pieno di uccelli e Jonas aprì la porta che dava sul cortile per gettar loro le briciole come faceva sempre. Se almeno avesse potuto interrogare l'impiegato della stazione, avrebbe saputo qualcosa, ma anche per questo era ormai troppo tardi. Qualcuno aspettava Gina in auto. Ciò avrebbe spiegato perché era andata via senza soprabito. Jonas poteva ancora presentarsi alla polizia e dire tutto, chiedere che si avviassero delle ricerche. Chissà, un domani forse gli avrebbero rimproverato di non averlo fatto e la cosa sarebbe stata considerata una prova contro di lui. Sempre sovrappensiero, salì in camera, dove la porta dell'armadio a muro e le due ante di quello a specchio erano rimaste aperte. Un paio di pantaloni suoi erano per terra. Li rimise a posto, rifece il letto, pulì il bagno e cambiò l'asciugamano sporco. Era il giorno del lavandaio e, dato che Gina non era lì a occuparsene, provvide lui a preparare la biancheria. Nel cesto che rovesciò c'erano slip e reggiseni. Cominciò a fare la lista dei vari capi, ma fu interrotto da un rumore di passi al pianterreno. Era la signora Lallemand, la madre della giovane inferma che il giorno prima era andata a Bourges. Veniva a scambiare dei libri per la figlia. «Cosa ha detto il dottore?» ebbe cura di informarsi Jonas. «A quanto pare a Vienna c'è uno specialista che forse potrebbe guarirla. Non vi sono certezze e bisognerebbe affrontare il viaggio e fermarsi là parecchi mesi senza conoscere la lingua del luogo. Ed è anche costoso. Mia figlia sostiene che preferisce restare così com'è, ma io voglio scrivere lo stesso a suo zio che ha un'attività commerciale ben avviata a Parigi e forse ci aiuterà». Mentre Jonas sceglieva i libri, la donna parve notare il silenzio della casa dove, a quell'ora, avrebbe dovuto sentirsi l'andirivieni di Gina. «Sua moglie non c'è?» Jonas si limitò ad accennare di no col capo. «Ieri qualcuno ha chiesto a mia figlia se aveva fatto il viaggio con lei. Chi era?» «Non gliel'ho chiesto, mi occupo così poco degli altri, sa?» Jonas non reagì. Ormai si aspettava di tutto. Il suo sentimento che prevaleva sugli altri non era il timore, ma la delusione. Eppure non aveva mai preteso nulla dalla gente. Si era accontentato di vivere nel suo cantuccio con quanta più umiltà possibile. «Credo che questi due le piaceranno. Non parlano di malattie, vero? Stia tranquilla, li ho letti». In effetti gli capitava di leggere romanzi per giovinette e di prenderci gusto. Era proprio in quei momenti che pensava ad Ussia, alla quale prestava di volta in volta le sembianze delle protagoniste. Più tardi gli portarono la bolletta del gas, lui aprì il cassetto del bancone e pagò. Era sul punto di salire in camera per finire di preparare la biancheria da lavare quando si presentò un giovane che voleva vendere alcuni libri di scuola. Jonas avrebbe scommesso che da lì a 1 o 2 settimane il ragazzo sarebbe tornato a ricomprarli e che in quel momento voleva darli via soltanto perché aveva bisogno di soldi. Siccome non erano affari suoi, fece lo stesso un'offerta. «È così poco?» E lui, da buon commerciante, «se non fossero così in cattivo stato...» Ne aveva 3 scaffali pieni solo per il liceo ed era il settore che gli fruttava di più perché le edizioni cambiavano di rado e negli anni gli stessi libri gli passavano tra le mani un gran numero di volte. Alcuni, per esempio, li riconosceva da una macchia sulla copertina prima ancora di esaminarli da vicino. finalmente poté salire, completò la lista e mise i capi sporchi in una federa di cuscino che piazzò sotto il bancone per quando fosse passato il lavandaio. Non trovava nulla di strano nel mandare a lavare la biancheria della moglie. Nella sua mente Gina continuava a essere, e sempre lo sarebbe stata, parte della casa. Alle 10 si avviò verso il bar di Le Bouc, dove c'era soltanto un camionista che non conosceva. Fu accolto dall'abituale «Salve, signor Jonas!» e lui rispose come al solito «Salve, Fernand, un espresso, per favore!»
«Subito!»
Jonas prese due zollette di zucchero e cominciò a scartarle. L'autista sorseggiava un bicchierino di bianco senza cercare di attaccare discorso, intento a tenere d'occhio il camion attraverso i vetri. Contrariamente alle sue abitudini, Le Bouc armeggiava in silenzio con la macchina del caffè e a Jonas parve imbarazzato. Si era aspettato qualche domanda e, siccome non ne arrivavano, comunicò di sua iniziativa: «Gina non è rientrata». Fernand mise la tazza fumante sul bancone e mormorò:
«Me l'hanno detto».
Dunque se n'era parlato anche lì. Di sicuro non era stato Fredo, che non frequentava i bar del Vieux Marché. Lui, allora? Ma come faceva a saperlo se il figlio, uscendo dalla libreria, si era diretto verso il centro? Era pur vero che la giovane inferma era stata interrogata a dovere non appena scesa dalla corriera. Non si raccapezzava più. In quella improvvisa diffidenza c'era qualcosa che superava la sua capacità di comprensione. La volta in cui Gina era rimasta assente per 3 giorni, la cosa non aveva dato luogo a commenti di sorta. Tutto al più qualcuno lo aveva guardato con espressione canzonatoria. Solo il macellaio l'aveva provocato.
«Com'è stato a moglie?»
Lui aveva risposto: «Benissimo».
E Ansel, lanciando un'occhiata complice ai presenti, aveva esclamato: «Diamine!»
Come mai ciò che 6 mesi prima li divertiva ora veniva preso sul tragico? Se si fosse trovato da solo con Le Bouc, sarebbe stato tentato di chiederglielo. Magari alla fine non l'avrebbe fatto per pudore, ma l'impulso l'avrebbe avuto. Che bisogno aveva poi di dare spiegazioni come se fosse colpevole? Ancora adesso non poteva impedirsi di aggiungere con un'indifferenza che suonava falsa: «Sarà stata trattenuta». Le Bouc, evitando il suo sguardo, si limitò a mormorare:
«Probabilmente».
Che cosa aveva fatto? Fino alla mattina precedente, quando Gina se n'era andata, si sentiva ancora uno di loro. E ora, tutto a un tratto, lo abbandonavano a se stesso senza una frase di spiegazione, senza dargli modo di difendersi. Non aveva fatto niente, niente. Sarebbe stato costretto a gridarglielo in faccia. Era così turbato che quasi non sapesse da tempo quanto costava il caffè. Domandò: «Quanto?»
30 franchi, come sempre».
Di sicuro, lì attorno alla piazza si facevano chiacchiere sul suo conto. Dovevano circolare pettegolezzi che lui ignorava. Soprattutto doveva esserci un malinteso, sorto chissà come, che poteva essere chiarito in 4 parole. «Comincio a impensierirmi», riprese con un sorriso forzato. L'osservazione cadde nel vuoto. Le Bouc restava impenetrabile come un muro. Jonas stava sbagliando tutto, parlava troppo, aveva l'aria di difendersi prima ancora di essere accusato. E nessuno mai avrebbe osato accusarlo di essersi sbarazzato di Gina. Fredo, forse, ma quello, per opinione comune, era un esaltato. No, lui non era colpevole di niente, non aveva nulla da nascondere. Se aveva nominato Burge, era stato per delicatezza nei confronti di Gina. Allora non aveva ancora aperto la cassetta di sicurezza e si immaginava una scappatella di una notte o due. Avrebbe agito meglio se a chi gli chiedeva notizie della moglie avesse detto «è a letto con chissà chi». Dovevano credergli quando affermava che non era per vanità né per mantenere il decoro che aveva tirato in ballo Bourges. Se fosse stato vanitoso, non avrebbe sposato Gina, che nessuno voleva, e il quartiere se n'era fatte di risate vedendola andare all'altare in abito bianco.
La stessa Angela aveva cercato di opporsi. «Tutte le mie amiche si sono sposate in bianco», aveva replicato lei.
«Le tue amiche non sono come te».
«Non ne conosco una che sia arrivata vergine al matrimonio, se è questo che vuoi dire, e nemmeno tu lo eri quando hai sposato papà».
Probabilmente non aveva torto a proposito delle amiche della madre. Angel, del resto, non aveva ribattuto, solo che le altre ragazze non avevano una reputazione come la sua. Anche lui, vestito in pompa magna, si era reso ridicolo, il che non gli aveva impedito di guardarsi intorno con fierezza quando era uscito dalla chiesa al braccio di Gina. Non era vanitoso, non si vergognava di lei. Eppure, persuadendosi di aver inventato il viaggio a Bourges per Gina e non per sé, aveva tentato di mentire a se stesso. Da che cosa voleva proteggerla se lei non aveva mai cercato di nascondere le sue avventure? Quanto agli altri, dovevano essere contenti di vedere che Gina lo tradiva ed essergliene grati. Ciò non di meno aveva risposto: «È andata a Bourges». E in seguito si era attenuto a quella versione con accanimento. Mentre si dirigeva verso la libreria dove uno sconosciuto stava scartabellando tra i volumi sistemati nelle cassette, Jonas si sforzò di trovare la risposta, o piuttosto si sforzò di accettarla, anche se non gli piaceva. Se aveva sentito il bisogno di proteggere Gina, non era in fondo perché si sentiva colpevole nei suoi confronti. Preferiva non pensarci più. Si era già spinto troppo in là. Se avesse continuato in quella direzione, Dio sa cosa avrebbe scoperto che sarebbe stato meglio non sapere. Del resto, la risposta l'ignoravano tutti. Non di questo l'accusavano o l'avrebbero accusato in futuro. Non l'aveva uccisa. Non si era sbarazzato di lei. Non era colpevole nel senso che intendevano loro. Perché allora tutti, perfino Lebuc, quello a cui più si era affezionato e da cui andava per amicizia più che per il caffè, perché, insomma, tutti lo guardavano con sospetto?
«Quanto?»
gli chiese il cliente tendendogli un libro sulla pesca subacquea.
«Il prezzo è segnato in copertina, 120 franchi».
«100», rispose l'altro.
Jonas ripeté: «120». Doveva averlo detto con un tono che non gli era abituale, perché l'uomo, prendendo i soldi dalla tasca, lo guardò sconcertato.
Thank you.